Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Note oltre i confini, affetti, sentimenti e stati d'animo dalla tradizione vocale a quella strumentale. Quarta puntata. Ascoltare Verdi, lezione di Giovanni Bietti. Cari ascoltatori, grazie alla collaborazione con gli amici del Quartetto Borciani, vi proponiamo una serie in podcast dedicata alle interessanti lezioni e conferenze che si tengono nell'ambito del Festival Note Oltre i Confini, Festival a cura di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti. Questo quarto podcast è dedicato alla presentazione della recente fatica editoriale di Giovanni Bietti, Ascoltare Verdi, uscita per i tipi di La Terza nel 2021. È lo stesso maestro Bietti a introdurci a questa lettura. Buon ascolto.
Allora, buonasera, tanto grazie di essere qui. Qualcuno mi ha chiesto come mai Verdi, perché qui non mi sentite mai parlare di opera naturalmente. In realtà Verdi è una mia antichissima, vecchissima passione. E sono anni che lavoro con quasi tutti i teatri italiani. A un certo punto mi sono reso conto che avevo già parlato di forse 10, 11, 12 opere di Verdi. Ho detto, conviene a un certo punto cominciare a sistematizzare questo materiale, appunti, programmi di sala scritti, e il risultato è stato questo libro, che è uno dei frutti del lockdown, ovviamente. Ho più tempo del solito, ho pensato di investirlo. Il rapporto di qualunque italiano con Verdi dovrebbe essere un rapporto strettissimo. In realtà, devo dire, anche fra gli appassionati di musica, l'opera italiana continua ancora oggi a essere a volte vista con un po' di sufficienza, forse. Mio padre, per esempio, era un nemico dell'opera italiana. Sono cresciuto odiando l'opera italiana e poi invece mi sono, per una sorta di legge del contrappasso, mi sono appassionato moltissimo a questo genere. Il discorso è molto semplice. L'opera italiana è per definizione uno spettacolo popolare. Quindi confrontarla, paragonarla con un quartetto per archi non è soltanto ingiusto, è anche privo di senso. Non ha alcun senso. Come dire, si confronta un colossal hollywoodiano, che magari è fatto benissimo, funziona perfettamente, con un video sperimentale di un artista. Sono due generi diversi, non hanno la stessa funzione, non si rivolgono allo stesso pubblico. Secondo me, rinunciare per partito preso a uno dei due vuol dire precludersi delle possibilità. Io sono del parere che quando la musica è buona, quando le caratteristiche di un genere sono sottolineate e portate al massimo livello dall'autore, tutto è interessante, tutto è bello, tutto vale la pena di essere ascoltato e vissuto. Questo è un po' è una premessa, perché ancora oggi, sia parlando con molti musicisti e sia soprattutto in certi paesi esteri, l'opera italiana è vista con molta sufficienza. Ancora oggi i tedeschi, per esempio, poi parleremo dei tedeschi, perché Verdi aveva un rapporto controverso con i tedeschi, ci sono delle storie, diciamo, delle radici storiche. Ancora oggi in Germania molto spesso si sente dire che la musica di Verdi è untata Musik, musica untata, cosa assolutamente vera peraltro, ma la ragione di questa untata Musik è esattamente che Verdi stava scrivendo musica popolare, dichiaratamente, apertamente popolare. Il frutto quindi di questo più o meno un anno di lavoro è questo libro, un libro che ha un'impostazione, spero, molto leggibile, molto accessibile. È un libro che percorre la carriera di Verdi cronologicamente, dai primissimi anni fino alle ultime opere, all'Otello, al Falstaff. Non ho parlato di tutte le opere di Verdi, sia perché oggettivamente non sono, secondo me, tutte, sia perché avevo a disposizione 400 pagine da Accordi con l'editore La Terza, e 400 pagine sono. Se avessi parlato di tutte le opere di Verdi, il volume sarebbe stato il doppio, oppure sarebbero stati due volumi, ma ci sono già parecchi contributi che parlano interamente del teatro verdiano. Forse non ci sono tantissimi contributi che ne parlano con questo taglio. L'idea è intanto di seguire le tappe della carriera e soprattutto di seguire le tappe, come dire, dell'intreccio fra la carriera e l'uomo Verdi, che Verdi a un certo punto lo sappiamo un po' tutti. Da un certo momento in avanti, diciamo dalla metà degli anni 40, la figura di Verdi comincia a identificarsi molto con quello che succede in Italia. Si identifica a livello storico, si identifica a livello artistico per ragioni che naturalmente non dipendono da lui. Ma Rossini smette di scrivere opere nel 1829, Verdi era nato nel 13, Bellini muore nel 35, Donizetti muore nel 48, ma smette di scrivere nel 42-43. 42 è l'anno del Nabucco, il primo grande successo verdiano. Quindi praticamente per una serie di circostanze Verdi si trova a essere, non dico senza concorrenza, c'erano tantissimi musicisti che scrivevano opere, ma le figure più importanti, le figure principali, in qualche modo, per ragioni biografiche, vengono meno. L'unico compositore di nome, di grido, che continua a comporre opere ancora fino alla fine degli anni 60 è Saverio Mercadante. E però non oggettivamente, mentre Verdi guadagna fama, rispetto, immagine, Mercadante pian piano la perde, per una serie di ragioni. Era percepito come più vecchio, oggettivamente, era di un'altra generazione rispetto a Verdi. E poi soprattutto le vicende verdiane si incrociano, e questa è una coincidenza cronologica che lui seppe sfruttare meravigliosamente con il Risorgimento. La prima fase della carriera verdiana comincia alla fine degli anni 30 con un'opera di raro ascolto, la sua prima opera che si chiama Oberto, Conte di San Bonifacio, 1839. Poi dopo Verdi l'anno dopo scrive un'opera, l'unica sua opera buffa prima dell'ultima, Un giorno di regno, il finto Stanislao, che sarà una catastrofe, un fiasco colossale. Verdi addirittura decide di smettere di scrivere. In realtà gliene succedono di tutti i colori, perché nello stesso anno muore la moglie. Erano morti i due figli, piccolissimi, 1 anno e 2 anni, cioè non era esattamente un momento felice. Poi c'è questa famosa leggenda del Nabucco, gli viene dato questo libretto, lui non ne vuole sapere, tristissimo, torna a casa, butta il libretto su un tavolo con sprezzo, il libretto si apre. Naturalmente si apre sulla pagina che recita Va pensiero sull'Ave Dorate. Allora lui, intrigato, per usare un termine colloquiale, da questa poesia, si rimugina la notte, si alza, lo legge, lo rilegge e decide quindi di tornare a comporre, scrivendo quello che sarà uno dei grandi successi della sua carriera. Quindi Verdi, in qualche modo, fin dall'inizio, si trova in una condizione particolare. Poi pensate che questa prima opera di cui vi ho parlato, Oberto, scritta da un neanche giovanissimo, perché Verdi era del 13, Oberto del 39, quindi era ultraventenne, non era un compositore precoce. Però per una serie di ragioni fortuite, Oberto viene eseguito al Teatro della Scala. Le prime quattro opere di Verdi sono tutte scritte per la Scala. Quindi era un buon modo per lanciare un giovane compositore. Siete d'accordo, immagino, no? La prima opera che Verdi scrive per un teatro diverso da Milano è l'opera che si rappresenta o è stata rappresentata a al Valli, Ernani, che viene scritta nel 43 per Venezia, per la Fenice, sarà poi rappresentata all'inizio del 44. In realtà avevo pensato di incentrare anche per questa ragione una parte di questa mia presentazione su Ernani. Il fatto è che Ernani quest'anno la stanno facendo dappertutto. Io ho appena parlato di Ernani a Cagliari venerdì scorso, a maggio parlo di Ernani a Roma, e ho detto no, basta. Ernani è un'opera bellissima, è un'opera fondamentale, ma non era il caso. Che cosa è interessante? È interessante il fatto che effettivamente, come hanno sostenuto alcuni grandi scrittori, Verdi ha veramente contribuito a fare l'Italia e a fare gli italiani. Man mano che l'Italia si faceva. Negli anni 40 la musica di Verdi è, con qualche eccezione, ma è essenzialmente risorgimentale. Squilli di trombe, ritmi marziali, grandi cori, fa pensiero, O signori dal tetto natio nei Lombardi alla prima crociata, Si ridesti il leon di Castiglia nell'Ernani. Quindi questa idea di rappresentare attraverso la musica un popolo unito, un popolo in difficoltà che si unisce, che lotta. Spirito risorgimentale, evidentemente. E poi, beh, la cosa straordinaria però è come Verdi è capace di modulare la sua carriera man mano che cambiano non solo le sorti politiche, ma cambiano anche gli umori degli italiani. Abbiamo memorie liceali, naturalmente, delle varie guerre di indipendenza. Tutti ricordiamo il 48, l'armistizio del 49, quindi questo crollo delle speranze che all'epoca erano repubblicane, erano mazziniane. Verdi ha una fase repubblicana. Con il 49 c'è questo spaventoso crollo, la caduta di Venezia, la caduta della Repubblica Romana, la sconfitta di Novara, l'armistizio, no? E la musica di Verdi cambia improvvisamente. Voi pensate che all'inizio degli anni 50, subito dopo praticamente, Verdi scrive Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, la cosiddetta trilogia popolare. Sfido chiunque, certo il Trovatore qualche eco guerresco c'è, ma tematiche risorgimentali? Nulla assoluto. Sono opere incentrate essenzialmente sui sentimenti individuali dei personaggi, infatti non a caso sono opere in cui Verdi scrive delle melodie straordinarie. Poi vedremo qualche aspetto di almeno un paio di queste opere. Come se la sua musica si rifugiasse nella sfera privata. Beh, curiosamente è esattamente quello che succede nella società italiana. L'armistizio del 49 è evidentemente una botta psicologica collettiva spaventosa. Questa volontà politica, questo partecipare alla vita pubblica vengono meno negli anni 50. La musica di Verdi riflette in maniera impressionante questo cambiamento. Io sono addirittura convinto, lo scrivo nel libro, che il fatto che in queste tre opere, pensateci, pensate ai protagonisti di queste tre famosissime opere, le conoscete tutti, immagino. Rigoletto, un buffone di corte, gobbo, odiato dai cortigiani. Trovatore, beh, i due protagonisti principali sono un menestrello, trovatello, che in realtà è nobile ma non lo sa, e una zingara. Traviata, opera scandalosa, argomento contemporaneo, protagonista una prostituta. Ossia, Verdi si interessa, e questo continuerà a farlo nel resto della carriera, si interessa a personaggi emarginati, personaggi che sono fuori dalla società. Secondo me questa è una metafora della condizione dell'artista negli anni 50. Artista che è costretto a sottoporsi a una censura feroce. Quindi evidentemente, vedete in che modo le tematiche e il carattere della musica seguono perfettamente ciò che gli succede intorno. Poi arriva l'unità. Verdi, non so se lo sapete, Verdi viene chiamato da Cavour a presentarsi per il primo Parlamento italiano, il Parlamento cisalpino, nel 61, viene eletto. Quindi nell'Italia unita Verdi si presenta da deputato. E beh, questo è proprio interessante. La sua musica diventa pessimista. Strano, no? Diventa pessimista. modo, però è vero che nella società italiana questa grande spinta verso l'unità, quando poi si realizza, pensate, ma la voglia. Molti sono delusi dal nuovo Stato, sono delusi dalla non realizzazione di una quantità di sogni. E soprattutto c'è un problema che assilla Verdi in modo particolare, la presenza della Chiesa. Nel 61 viene unita gran parte dell'Italia, come sappiamo, ma ci sono zone che ancora restano austriache, è il caso del Veneto, è il caso del Trentino Alto Adige, è il caso di tutta la parte orientale del Friuli, e soprattutto c'è questa enclave che proprio attraversa, taglia in due l'Italia, che è lo Stato della Chiesa. Beh, se io vi leggessi, questo è un libro in cui ho riportato tantissime lettere, perché l'epistolario di Verdi è meraviglioso, divertentissimo. Se io vi leggessi sentite per esempio questa lettera che lui scrive per la presa di Porta Pia, nel 70. Lui dice l'affare di Roma, quindi la breccia di Porta Pia, è un gran fatto, ma mi lascia freddo. Forse perché sento che potrebbe essere cagione di guai tanto all'estero come all'interno. Perché? Perché non posso conciliare Parlamento e Collegio dei Cardinali, libertà di stampa e Inquisizione, codice civile e sillabo. Vi ricordate il sillabo di Pio IX, no? Erano 80 preposizioni contenenti i principali errori del nostro tempo. E soprattutto perché mi spaventa vedere che il nostro governo va all'azzardo e spera nel tempo. Attenzione, che domani venga un papa destro, astuto, un vero furbo, come Roma ne ha avuti tanti, e ci rovinerà. Papa e re d'Italia non posso vederli insieme nemmeno in questa lettera. Piuttosto caustico, direi. In questi anni le dichiarazioni anticlericali di Verdi si moltiplicano. Pensate alla trama delle sue opere, soprattutto le opere che lui scrive dopo l'unità. Don Carlos, 1867, che è il cattivo del Don Carlos, il grande inquisitore. Aida, 1871, chi è il cattivo disumano nell'Aida? Ramfis e la casta dei sacerdoti. Un tema centrale, caratteristico della musica di Verdi in tutta la carriera è il rapporto dell'individuo con il potere. Il fatto che il potere prevarica le aspirazioni individuali, amori impossibili che non si possono realizzare a causa dei rapporti di potere. È proprio il caso di Hernani. Non riescono neanche a cantare un duetto completo Hernani e Elvira in tutta l'opera, non c'è verso. Beh, lo stesso succede in Don Carlos, lo stesso succede in Aida. Ma voglio dire, nell'Hernani il cattivo è un re, o eventualmente un nobile spagnolo, Silva. Nel Rigoletto il cattivo dissoluto è il duca. Nella Traviata il cattivo è un borghese rompiscatole, il vecchio Germont. Nel Don Carlo, se nell'Aida i cattivi sono sacerdoti, preti. Quando scrive Aida, Verdi, in una famosa lettera, dice a Ghislanzoni, il librettista: no, non va bene, i preti non sono abbastanza preti, devono essere più odiosi. I preti non sono abbastanza preti. Straordinario, eh? Non è un atteggiamento isolato nell'Italia degli anni 60 e 70, ma poche testimonianze sono crude, tranchant come queste verdiane. Questo è soltanto per dirvi che la musica di Verdi, le tematiche che lui sceglie, il modo in cui mette in scena i personaggi, il modo in cui esplora l'identità, le caratteristiche, l'interiorità dei personaggi, sembrano, come dire, sublimare, rappresentare, ma sublimare allo stesso tempo ciò che succedeva nella coscienza degli italiani. Contemporaneamente, mentre lui mette in scena queste disumane figure di preti che prevaricano, impediscono qualunque possibilità di felicità individuale, grande inquisitore, nel duetto con Filippo II, dice: non si può spezzare il santo giogo esteso sopra l'urbe romana. il santo giogo che copre il mondo. Chi prova a rompere questo giogo, che si riposa, deputati fiamminghi, eretici, deve essere soppresso, eliminato, ucciso. Carlos stesso, alla fine dell'opera. Contemporaneamente, Verdi coglie un altro aspetto, che è la delusione degli italiani verso le logiche del potere. E questo è un aspetto interessante. Gli italiani degli anni 40, gli italiani degli anni 50 avevano enorme fiducia, per esempio, nei governanti Savoia. Arriva l'unità e Verdi si accorge immediatamente di due cose. Uno, dal punto di vista personale, che improvvisamente lo Stato non sta più sovvenzionando i teatri. I teatri vanno in rovina praticamente. E in effetti, pensate alle opere che Verdi scrive dopo l'unità. La forza del destino, 1862, scritta per San Pietroburgo. Don Carlos, 1867, scritta per l'Opera di Parigi. Aida, 1871, scritta per il Nuovo Teatro del Cairo. Non scrive più per teatri italiani. Sono delle lettere incredibili in cui critica la gestione dei teatri italiani, critica la pessima qualità delle orchestre. Pensate a quello che succede in Europa contemporaneamente. Anni 50, anni 60, Ascesa di Wagner, Sinfonia di Brahms. L'Italia invece le orchestre non sono in grado neanche di fare un accordo intonato per quattro corni. Quindi Verdi si batterà per una riforma dell'orchestra, per una riforma dei teatri. Ma soprattutto quello che vi dicevo, la sfiducia nel potere. Terza guerra d'indipendenza, 1866, ricordate Lissa e Custoza? Gli italiani vengono bastonati dagli austriaci in tutti i modi possibili. L'unico Garibaldi che vince una battaglia con i volontari in Trentino, bezzecca. Perché gli italiani vincono, tra virgolette, la terza guerra d'indipendenza? Perché sono alleati con la Prussia. La Prussia sbaraglia gli austriaci ogni volta che li incontra. Vi ricordate come l'Italia recupera il Veneto? Gli austriaci sconfitti nella guerra in maniera assolutamente umiliante, cedono il Veneto alla Francia che ne farà omaggio all'Italia. Non gliel'hanno neanche dato, non ce l'hanno neanche dato direttamente. E Verdi scrive una lettera furibonda, cioè i nostri ministri, ciò che resta sono i nostri ministri e le gesta di Lissa e di Custoza. Quindi si diffonde in Italia una certa sfiducia verso il potere. Guardate ai governanti il faraone nell'Aida, ma soprattutto Filippo II nel Don Carlos. Filippo II, figlio di Carlo V, uno dei monarchi più potenti della storia d'Europa, Filippo II. Nell'opera viene soggiogato letteralmente dal grande inquisitore. Quando si confrontano in un duetto, Filippo è costretto, la fine del duetto è la famosa frase: dunque il trono piegar sempre dovrà innanzi all'altare. Questo è veramente in breve il percorso storico, poi c'è l'ultima fase, la riscoperta di la grande operazione su Shakespeare, naturalmente di Otello, di Falstaff, ma la cosa che trovo straordinaria è il modo in cui la musica di questo grandissimo musicista ha sempre saputo interpretare l'umore generale, dargli voce, rappresentarlo e a volte appunto anche sublimarlo, renderlo estremo, renderlo potentissimo. Ma naturalmente questa è solo una parte. Questo libro prende in esame esattamente 15 grandi composizioni di Verdi, 14 opere più il Requiem, quindi circa metà delle opere. Verdi scrive 26 opere più alcuni rifacimenti molto radicali. Haroldo non è lo Stiffelio, è un rifacimento totale, come Gerusalemme è un rifacimento totale dei Lombardi alla prima crociata. Quindi in realtà le opere di Verdi sono 30. Io ne ho prese la metà circa, in ordine cronologico naturalmente, e a ognuna di queste opere ho dedicato un capitolo di una ventina di pagine, più o meno. C'è la sinossi, e poi dopo si entra nel dettaglio della drammaturgia, cioè dei principi del teatro verdiano e del linguaggio musicale. Perché Verdi era fermamente convinto che la cosa fondamentale in un'opera fosse trovare, lui la chiamava la tinta. Ogni opera per lui aveva, ogni argomento che gli interessava, aveva un colore specifico. Questo è un termine famosissimo. Lui non lo ha mai definito. Era talmente chiaro. Una volta trovata la tinta, il più del lavoro è fatto. Lo diceva prima di aver scritto una nota. Evidentemente immaginava quale dovesse essere l'atmosfera complessiva. La tinta può essere, per esempio, qualche elemento melodico che ricorre, può essere un uso particolare di tonalità, per esempio scure, può essere l'orchestrazione. Don Carlos, di cui vi parlavo, è un'opera, è la più pessimista, la più scura delle opere di Verdi. Nella partitura del Don Carlos ci sono quattro fagotti, tromboni, oficleide, una specie di basso tuba. In alcuni punti i timpani suonano degli accordi. Verdi non aveva mai scritto musica così nera, così scura, così grave. Lo farà soltanto scrivendo alcune parti del Requiem, ma il Requiem naturalmente è la messa per i morti. Questa è la tinta. È l'idea che ogni opera ha un carattere che è difficile descrivere in dettaglio. Ma che c'è? Che è ovviamente percepibile, un carattere specifico che in genere si manifesta attraverso la musica. C'è stato uno studioso francese, Gilles Defin, molto interessante. Lui ha detto che la tinta veniva data da Verdi per strati successivi. Il primo strato era l'abbozzo della partitura. Poi, per definire la tinta, c'era per esempio la definizione specifica delle linee vocali. Poi c'era l'orchestrazione. L'idea di una tinta, appunto, che si dà, c'è cioè un fondo tinta e poi la tinta che è data strato per strato. Ora, la mia ambizione in questo libro però è di esaminare allo stesso tempo le particolarità, le individualità di ogni opera di cui parlo, ma allo stesso tempo anche di costruire il vocabolario della, come posso dire, il vocabolario generale della drammaturgia. Ossia, gli elementi intanto che lui prende dalla tradizione, perché Verdi è un compositore che ha un rapporto strettissimo con la tradizione dell'opera, non è un rivoluzionario, non è Wagner. Comincia fin dall'inizio rifacendosi a quello che avevano fatto i suoi predecessori. Lo modifica, lo arricchisce, lo rende più complesso, ma lo mantiene. Cosa probabilmente che a lui interessava maggiormente era esattamente la dialettica fra tradizione e innovazione. Ci sono delle cose che sono, vi ho detto, l'opera è un spettacolo popolare. Essendo uno spettacolo popolare, evidentemente deve rivolgersi immediatamente al pubblico, essere subito riconoscibile. E quindi Verdi prende dai suoi predecessori alcuni schemi formali che rispetta, che però innerva di elementi nuovi fin da subito. Vi faccio un esempio forse più immediato. Traviata. Penso che molti di voi conoscano la grande aria di Violetta alla fine del primo atto. La grande aria di Violetta, lei c'è questa grande festa, la dichiarazione d'amore di Alfredo, la prende così un po' sotto gamba, poi tutti se ne vanno. E lei comincia a riflettere. Dice, che strano però. Scolpiti in cuore questi accenti, cioè quello che mi ha detto quest'uomo. Come mai? E com'è che finora nessun uomo mi accendeva? Sarebbe per me forse una sventura, un grande amore? Cosa potrebbe essere? E comincia a cantare e canta un famosissimo brano lirico, lento e contemplativo. Conosciate? La seconda parte di questo brano passa in modo maggiore, quindi con una grande apertura, e Violetta riprende la melodia che aveva cantato Alfredo nel duetto precedente per dichiarare l'amore, di quell'amor, quell'amor che è palpito dell'universo intero. Conoscono naturalmente questa musica. Ora, cosa interessante, per molti ascoltatori, questa è l'aria di Violetta nella Traviata, nel primo atto. Poi c'è naturalmente l'addio del passato nel terzo atto. Solo che se pensate a ciò che succede, scusate, do per scontato che molti di voi abbiano nelle orecchie o abbiano visto in teatro quest'aria, succede una cosa interessante. Violetta finisce di cantare questo sogno d'amore, poi il libretto dice resta concentrata e si riscuote. Follie, follie, delirio vano è questo. Cosa faccio? Cosa sto sognando io? Povera donna, sola, abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi. C'è già il mito della metropoli tentacolare. Traviata è un'opera che si svolge nella contemporaneità. Scritta nel 1953, si svolge all'inizio degli anni 50. È proprio un'opera da questo punto di vista rivoluzionaria. Quindi Violetta cambia stato d'animo. Tanto era, come dire, cullava questa illusione che poi realizzerà all'inizio del secondo atto, tanto invece si disillude attraverso questo cambiamento di stato d'animo, a cui segue un secondo pezzo totalmente contrastante, forse ancora più famoso. Molti di voi lo conoscono, tra l'altro questo è un pezzo che viene citato addirittura in film, ricordate Frankenstein Jr. di Mel Brooks, proprio esattamente la citazione di questo famosissimo Sempre libera de Gio. Ora, la cosa interessante è questo, l'ascoltatore dell'epoca lo sapeva benissimo, è che quasi tutte le arie d'opera italiane nella prima metà dell'Ottocento, ancora fino a metà secolo e in altri compositori anche fino alla fine del secolo, sono articolate in due parti distinte. Il cosiddetto cantabile, che è statico, riflessivo, poi finisce il cantabile, finisce a forse lui che l'anima, succede qualcosa che cambia lo stato d'animo del personaggio. In termini teatrali c'è un colpo di scena e quindi segue una seconda parte dello stesso brano. All'epoca la parte lenta, lirica, veniva chiamata il cantabile, la parte veloce, concitata si chiamava la cabaletta. E questa è una struttura che voi trovate in tutte le opere di Bellini, in tutte le opere di Donizetti, nelle opere di Rossini a partire più o meno dalla metà degli anni 10. Rossini è forse l'inventore di questa bipartizione della scena. Quindi, evidentemente, Verdi questa convenzione la rispetta pienamente. Noi siamo abituati a pensare che di quella pira sia un'aria. Di quella pira è la cabaletta di un'aria. L'aria comincia l'onda dei suoni mistici. C'è la scena del matrimonio di Manrico e Leonora. E poi chi di voi conosce il Trovatore, che succede? Grande scena d'amore, arriva un messaggero che dice: Manrico, tua madre è stata presa, la stanno portando sul rogo. E lì lui scatta, molla lì la sposa e comincia a cantare di quella pira, l'orrendo fuoco. Corre, si precipita a salvare la madre. La convenzione del teatro d'opera italiano ottocentesco, fino a questo periodo, fino all'inizio degli anni 50, è c'è bisogno di una dialettica dei sentimenti. E questo succede nei duetti, nelle arie, nei terzetti, perfino nei finali. C'è bisogno di un elemento, un colpo di scena per l'appunto, che permetta al compositore di passare dal cantabile alla cabaletta. Ed è talmente diffusa questa bipartizione che all'epoca, ma già negli anni 30 dell'Ottocento, veniva chiamata dai giornalisti in particolare la solita forma. La solita forma, letteralmente, era onnipresente. Naturalmente questo significa che un librettista capace, deve riuscire a trovare all'interno di una vicenda, sia essa Shakespeare, Bert di Verdi, sia Schiller, sia Victor Hugo, Byron, i grandi poeti drammatici che Verdi mette in musica, beh, all'interno della vicenda bisogna trovare il pretesto per costruire il passaggio dal cantabile alla cabaletta. Non è un caso che Verdi cominci nel corso della sua carriera, già molto presto, a rompere questa simmetria, questa dualità. Già nell'Ernani, il terzetto finale dell'Ernani è un esempio perfetto. Non c'è questo passaggio, c'è invece piuttosto un passaggio da un sentimento all'altro molto più sfumato, molto più vario. Lo stesso succede per esempio nel duetto fra Violetta e Germont, nel secondo atto di Traviata. C'è un cantabile, pura siccome un angelo, e c'è una cabaletta, Morrò. Però se voi sentite tutto quello che succede, questi due momenti si perdono nel flusso delle sensazioni, dello scontro fra i due personaggi, del confronto, delle delusioni, del modo in cui quest'uomo in maniera orribile ricatta questa povera donna. Verdi quindi comincia a essere già in questo periodo sempre più interessato a rompere la convenzione. Ci sono echi di cabalette ancora nella Aida, Si fuggiam da queste mura, duetto Radames Aida, terzo atto. Finisce con questo grande slancio. Addirittura nell'Otello, terzo atto dell'Otello, il giuramento di Otello e Iago finisce con Sì, pel ciel marmoreo giuro. Quindi c'è proprio ancora questa idea di un pezzo veloce, più concitato, più enfatico, più veemente con cui finire una scena. Fino alla fine della vita, Verdi continua a mantenere aperta la possibilità di un profondo dialogo con la tradizione. Contemporaneamente, lui sta facendo la sua rivoluzione silenziosa, sta cambiando gli elementi della drammaturgia. Ed è interessante, Verdi per fortuna è vissuto tantissimo. Per fortuna ha avuto dei librettisti che molto spesso non erano ferrati nel mestiere. Quindi noi abbiamo degli epistolari straordinari. Ernani, il libretto di Francesco Maria Piave, il primo libretto di Piave per Verdi. Ernani, scusate, Verdi, Piave era poeta della Fenice. Però non aveva idea di come si scrivesse un libretto veramente funzionale. Quindi Verdi, quando comincia a dialogare, a discutere con Piave, comincia a dire: no, così non va bene, non si scrive così una scena. I versi devono essere fatti in questo modo. Ho bisogno che ci sia questo particolare ritmo, ho bisogno che qui ci sia invece un colpo di scena molto più netto, cioè ci mostra nettamente quali sono i principi della sua drammaturgia. L'epistolario di Verdi è, immaginate che ancora oggi non è pubblicato per intero, Verdi. Talmente sterminato, l'Istituto Verdiano di Parma lo sta pubblicando per singoli corrispondenti. Quindi ha pubblicato, non so, il Carteggio fra Verdi e Cammarano, il Carteggio fra Verdi e Antonio Somma, librettista del Ballo in Maschera, il Carteggio fra Verdi e Boito, librettista delle ultime due opere, naturalmente. Non c'è ancora il Carteggio fra Verdi e Piave. Beh, d'altra parte Piave scrive i libretti per 10 opere di Verdi. Quindi evidentemente l'epistolario è sterminato. Il carteggio fra Verdi e il suo editore, ricordi, è pubblicato solo in parte. Questi carteggi sono fondamentali, fondamentali. E pian piano, nel corso degli anni, Verdi comincia a offrirci, a regalarci, cioè a regalare ai suoi librettisti, ma per fortuna le possiamo leggere anche noi, delle dichiarazioni di poetica. La tinta. A Piave, per esempio, lui continuamente dice: ciò che a me interessa è la brevità. Poche parole, devi scrivere poche parole. E lo riempie di insulti. Quanto sei prolisso. Poche parole, c'è una lettera in cui lui dice: sei prolisso, ti decidi finalmente a tagliare questa roba. E poi alla fine della lettera scrive: poche parole, capito? Poche parole, poche, 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 scritto in maiuscolo. Questa essenzialità, questa icasticità, che per lui è assolutamente fondamentale. Perché? Perché un vero libretto deve essere scritto per permettere alla musica di esprimere i sentimenti, non sono le parole che contano nell'opera italiana. Ciò che conta veramente è il modo in cui la musica trascende le parole. Ricordate la famosa disputa all'epoca di Mozart: prima la musica o prima le parole? La risposta di Mozart è chiarissima: prima la musica, poi le parole. Dice: in un'opera la poesia deve essere la figlia ubbidiente della musica. In altri momenti della storia, altri compositori, fra cui Wagner, per esempio, magari hanno ragionato in maniera diversa. Per Verdi, esattamente come per Mozart, la poesia deve essere figlia ubbidiente. E Verdi, quindi, nelle sue istruzioni ai librettisti, ci dà una incredibile quantità di elementi. Un altro interessantissimo è l'uso del concertato. Quando più voci cantano contemporaneamente, avete presente quei momenti, ce ne sono in ogni opera, grandi momenti in cui tutto si ferma, ci sono quattro personaggi in scena, dicono quattro cose diverse. Questo Verdi lo dichiara proprio, una lettera a Ghislanzoni. Gli dice: una delle qualità mal considerata della musica è la possibilità di dire più cose allo stesso tempo. E naturalmente può accadere solo in musica. Pensate a quello che succede all'inizio del terzo atto del Rigoletto, la scena che si svolge sulla riva del Mincio, c'è un'osteria, dentro l'osteria c'è il duca di Mantova con Maddalena, il duca sta seducendo questa ragazza che in realtà vuole prenderlo in trappola, ma abilissima, motteggia, scherza, fa la civetta. Fuori dall'osteria ci sono la povera Gilda, innamorata del duca, che guarda questa scena disperata, e Rigoletto furibondo, che l'ha portata lì apposta per fargli vedere, che le dice: guarda, il piangere non vale, inutile che piangi, guarda chi è quest'uomo. In questa scena, Rigoletto viene da una tragedia di Victor Hugo, De Rosa Mise. Se voi leggete la tragedia, ovviamente nella tragedia avete in questa scena il duca che parla, Maddalena che risponde, Rigoletto fuori che dice alla figlia: guarda, la figlia che dice: ah, che dolore, e il duca che di nuovo scherza, e Rigoletto che commenta. Quindi ovviamente i personaggi parlano uno alla volta. Verdi? Ma non l'ho portato Rigoletto, ma ve lo faccio a memoria. Trova una linea musicale per ognuno dei quattro personaggi. Il duca che fa lo spavaldo e canta: bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi le mie pene consolar. E canta davvero seduttore, elegante, un po' libertino. Finisce questa grande arcata del seduttore e comincia a cantare Maddalena, la ragazza che lui sta corteggiando, che, come vi dicevo, fa la civetta, un po' ci sta, un po' non ci sta, lo prende in giro, ride, Motteggia, rido ben di core. Che tai baie costa un po', che ti costa dire queste cose? Si capisce benissimo chi sei. E canta secondo un cliché vocale, il cliché della risata. Staccato, tutto con queste linee spezzate, no? Ed è proprio la raffigurazione del motteggio. Immediatamente dopo comincia a cantare Gilda, figlia di Rigoletto, che è ferita e affranta, e Gilda canta usando un altro cliché, un cliché completamente diverso, il cliché del lamento. Anche questo gesto discendente, questo ripiegarsi su se stessa. Due atteggiamenti completamente diversi. L'atteggiamento del duca, il libertino, e Rigoletto che invece è glaciale, furioso, e canta. Essenzialmente su note fisse, immobili. Perché? Che l'obiettivo naturalmente del compositore è differenziare le quattro linee vocali in maniera tale che quando si sovrappongono restino perfettamente percepibili. Sapere che appunto questo libretto è ricavato da una pièce di Victor Hugo, una pièce scandalosa. Era proibito rappresentarla dopo le primissime rappresentazioni. Quando Rigoletto viene dato a Parigi nel 55, 1855, Hugo va a teatro. Va a teatro e gli amici raccontano che sprezzante commenta per tutta l'opera dicendo: "Ma guarda che schifezza che ha fatto, guarda come ha combinato il mio dramma, guarda che porcheria che ha fatto qui." Arriva il quartetto del terzo atto e Hugo improvvisamente sta zitto e non dice più una parola fino alla fine dell'opera. Gli amici dicono: "Ma allora ti è piaciuto?" E lui dice: "Se anche a noi fosse permesso far cantare quattro voci insieme, anche io avrei fatto una cosa così bella." Mi sembra un bel complimento, francamente. Hugo è un personaggio difficile, ecco, per capirci. Questo è per dire il tipo di impatto che la musica di Verdi pian piano ottiene, l'impatto che si riverbera su tutta Europa, tant'è che a cominciare esattamente dagli anni 50 cominciano le parafrasi pianistiche sulla musica di Verdi, per esempio quelle di Liszt. Liszt realizza proprio il quartetto del Rigoletto, il Miserere del Trovatore, una serie di scene verdiane. Un altro aspetto appunto importante di questo percorso è il modo in cui pian piano la musica di Verdi comincia sempre più nettamente, sempre più a fondo a confrontarsi con la musica europea. Noi siamo appunto abituati, abbiamo un'immagine un po' superficiale dei compositori italiani e di Verdi in modo particolare. La nostra immagine, il nostro immaginario è molto plasmato da Nabucco, dai grandi cori, dagli elementi più grandiosi, più appariscenti, diciamo, appunto, l'umtata musik in qualche modo. Invece Verdi è un compositore raffinatissimo e uno degli aspetti che io trovo più commoventi letteralmente della sua musica è il modo in cui pian piano comincia a chiaramente a dialogare nelle sue opere con Beethoven, con Schubert, con Berlioz, molto chiaramente. Ci sono degli istanti delle opere, non ho portato il ballo in maschera, ma sarebbe interessante parlare del secondo atto del ballo in maschera. Posso però farvi sentire questo pezzo, la prima aria anzi la prima romanza dell'Aida, Celeste Aida. Avete presente senza dubbio, no? Radames del canto Celeste Aida. Provate a vedere il modo in cui Verdi usa un semplicissimo gruppo di tre note. Improvvisamente la musica passa in modo minore. Queste stesse tre note vengono invertite e poi Verdi le metterà direttamente a confronto. Sentito discendente, discendente e poi verso l'acuto improvvisamente ascendente. Ora, questa tecnica di trasformazione di un singolo motivo di tre note viene evidentemente, chiaramente da Beethoven. Quando finalmente gli eredi di Verdi hanno permesso, hanno aperto la villa di Sant'Agata, che è stata chiusa per circa 70 anni dopo la morte del compositore, e quindi si è potuta dare un'occhiata al fondo librario di Verdi. Beh, si sono trovate due edizioni delle sonate per pianoforte, un'edizione completa dei quartetti, quattro edizioni delle sinfonie di Beethoven. Verdi conosceva perfettamente la tradizione europea, faceva finta di non conoscerla. Gli faceva gioco fare il compositore un po' ignorante, giocava a fare il contadino che stava a Sant'Agata, che stava presso gli animali, che produceva il vino, che si appassionava magari ai cachi che gli interessavano, alla spalla di San Secondo, perché Verdi mangiava questa cucina, non parla dell'erbazzone, ma insomma, queste sono terre verdiane naturalmente. Ma in realtà Verdi era un musicista attentissimo a ciò che succedeva. Quando nel 71 Angelo Mariani esegue la prima volta che viene eseguita un'opera di Wagner, e questo succede in quella che ancora oggi è la roccaforte wagneriana in Italia, Bologna. Verdi va a sentire la prima rappresentazione, si nasconde in un palco, non vuole che si sappia che c'è, va in incognito, però sente tutta l'opera e riempie di annotazioni la partitura. Ora, la cosa interessante è che questa partitura noi l'abbiamo ancora, è appunto nel fondo di Sant'Agata. Io ricordo molto bene un incontro con Lorin Maazel tanti anni fa. E Lorin Maazel, che era stato appena a Sant'Agata e aveva visto la partitura del Lohengrin, rimase sbalordito. E durante questo incontro diceva: "Voi non potete avere idea, Verdi in queste annotazioni ha identificato perfettamente tutti i punti difficili da dirigere." Quindi con una lucidità, una capacità tecnica, parliamo dell'orchestrazione di Wagner. Sentendo l'opera con la partitura, ha preso tutte le annotazioni e scrive, insomma, difficile. Cattiva sempre nei punti difficili, nel senso che non suona, che non si riesce a concertarla, poi ovviamente oggi i problemi di esecuzione wagneriana sono del tutto risolti, ma evidentemente la prima volta che si esegue un'opera di Wagner, che poi tra l'altro nel 71 non era il Tristano, era un'opera del 1850, Lohengrin, con tutto questo Verdi aveva la sottigliezza e la conoscenza dell'arte europea che gli permetteva tranquillamente di capire quali erano le novità e quali erano invece le cose che avrebbero dato difficoltà di lì a fine secolo, perlomeno. Ora, proprio questo aspetto, l'attenzione all'orchestra, è uno degli elementi del percorso verdiano che io trovo più interessante. Nessuno ha mai studiato l'orchestrazione di Verdi. Sembra incredibile. Ma io qui naturalmente vi ho portato gli spartiti per canto e pianoforte. Vi posso garantire che nel 99% degli studi che ci sono, l'analisi dell'opera è condotta sullo spartito per canto e pianoforte, senza praticamente prendere in considerazione la veste strumentale, come se questo fosse un elemento secondario. Come vi ho detto, invece, molto spesso l'orchestra è proprio parte integrante della tinta. Verdi addirittura arriva a assegnare all'orchestra un ruolo drammaturgico fondamentale, essenziale. faccio l'esempio forse più perfetto, che è Aida. Aida è la summa dell'orchestrazione verdiana. Dopo Aida, Verdi scrive ancora due opere, scrive Requiem e altre due opere, Otello e Falstaff, che sono meravigliose anche dal punto di vista orchestrale, ma in nessuna di queste opere l'orchestra ha un ruolo drammaturgico, cioè costruisce la vicenda attraverso la tinta, come nell'Aida. Perché? Perché nell'Aida Verdi ha la possibilità di rendere diverse tensioni allo stesso tempo. Intanto c'è una tensione politica fondamentale, egizi ed etiopi. Poi c'è la tensione fra le due donne, tra Ida e Amneris. Poi c'è la tensione fra Aida e il padre, che vuole costringerla a tradire Radames per permettere la vittoria dell'esercito etiope. E poi c'è la tensione centrale in tutto il teatro di Verdi, ma mai come nell'Aida, che è la tensione fra le aspirazioni individuali, l'amore di questi due che sono nemici oggettivamente, e la volontà politica, che da una parte è quella di Amonasro, il re degli Etiopi, e dall'altra è l'implacabile volontà dei sacerdoti. Nonostante il fatto che Radames sia oggettivamente, tecnicamente innocente, lo condannano a morte ugualmente. Questa idea del conflitto fra sfera pubblica e sfera privata viene resa continuamente nel corso dell'opera da Verdi attraverso contrapposizioni orchestrali. Il potere, questo è un cliché naturalmente, già nel Settecento, già nella fine del Seicento, il potere, le manifestazioni di potere, il trionfo si esprime in particolare attraverso le fanfare, attraverso l'uso degli strumenti d'ottone, quindi le trombe, i tromboni, i timpani, molto spesso. E invece le parti intime, le parti private della vicenda, evidentemente hanno delle configurazioni orchestrali che sono più cameristiche, sono più delicate, più sottili. L'Aida è una delle opere, ne parlavamo con Erio prima, una delle opere verdiane più raffinate, piena di dettagli squisiti, meravigliosi. Noi, pensando all'Aida, pensiamo solo alla marcia trionfale del secondo atto. La marcia trionfale del secondo atto è un istante in cui, come succede nel quarto atto, in cui il potere schiaccia gli individui. E quindi, ovviamente, la musica si fa magniloquente, volutamente magniloquente. Adesso vi faccio sentire l'aria di cui parlavamo prima, la romanza di Radames, Celeste Aida. Questa romanza comincia con famosissimo recitativo, no? Radames gli è stato appena detto che la dea sta per pronunciare il nome del condottiero che guiderà l'armata egiziana, sarà lui naturalmente, e lui comincia immaginando di essere lui il condottiero. Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di Menfi tutta. La sfera qui è chiaramente la sfera pubblica, evidente. E poi pensa ad Aida. E a te, mia dolce Aida, tornar di lauri vinto. Di nuovo un eco di atmosfera pubblica. Dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. E poi comincia. Celeste Aida. Quindi comincia invece l'aria d'amore. Ora proviamo a sentire, ce l'hai, no, Celeste Aida? Questo è il recitativo.
Per te ho pugnato, per te ho vinto.
avuto Aida se non ci fosse stato due Foscari, per capirci. È impossibile, non sarebbe stato possibile. Se noi prendiamo un pezzo, un altro famosissimo pezzo di Aida, beh, prendiamo la famosa aria Ritorna vincitor. Siamo verso la fine del primo atto, no? Cosa è successo? Radames è stato nominato dalla dea condottiero delle schiere egizie, parte per la guerra, parte e tutti intonano questo Ritorna vincitor e Aida si unisce anche lei cantando Ritorna vincitor, si lascia trascinare, poi resta da sola. Resta da sola e comincia a dire Ritorna vincitor. Che cosa ho detto? Dal mio labbro uscì l'empia parola. Vincitore di chi? Vincitore di mio padre. Vincitore dei miei fratelli. No, non è possibile. E comincia a inveire. Allora, struggete le schiere dei nostri oppressori, no? E c'è un crescendo impressionante che arriva alla piena orchestra, quindi all'ingresso degli ottoni. In quell'istante, senti, c'è un grande culmine, un gesto. E poi Aida si ferma e riflette e dice: Che sto dicendo? È il mio amore. Posso rinunciare in questo modo a ciò che sogno da così tanto tempo? È un pezzo di teatro incredibile perché all'interno di questa povera donna ci sono due tensioni. Il padre è il re degli Etiopi. Il suo innamorato è il condottiero degli egiziani. Come può Verdi rendere questa lacerazione interiore? Ritorna vincitore, ce l'hai, no?
Ritorna vincitore! E dal mio labbro uscì l'empia parola. Vincitor del padre mio! Di lui che impugno l'armi per me, per ritrovarvi una patria, una reggia e il nome illustre che qui c'è l'arma e forza.
Facevano pure i bis, quindi si poteva ripetere l'aria, no? Pian piano Verdi ci mostra di essere sempre meno interessato a questo aspetto delle opere, come le scriverà in una lettera degli anni 70, le opere accantabili e cabalette, essere invece sempre più interessato a, lui lo diceva, l'insieme, il tutto, quindi l'arcata drammatica complessiva. E in effetti, già dalle prime opere, vediamo una tendenza interessantissima. Il primo esempio forse è proprio il primo atto di Hernani. Il primo atto di Hernani, molti di voi non conosceranno Hernani, sta di fatto che c'è una scena introduttiva, poi ci spostiamo nel castello, nelle stanze di Elvira e c'è l'aria di Elvira da sola. Poi, senza che l'aria finisca, entra Carlo, il re che la corteggia. Quindi l'aria diventa un duetto. Cantabile del duetto, colpo di scena, ingresso di Hernani. La cabaletta diventa un terzetto. Poi entra Silva, il padrone del castello che vuole sposare Elvira, che scopre che ci sono questioni, quindi la situazione si fa sempre più intensa, sempre più concitata con questo ingresso successivo di vari personaggi. Questa è una strategia che Verdi persegue per l'intera carriera. Un esempio forse più perfetto è il secondo atto del Ballo in Maschera. Amelia che è andata a raccogliere l'erba per liberarsi dell'amore di Riccardo, da sola nei campi, ecco all'Orrido Campo, aria di Amelia. Entra Riccardo, grande duetto, non sei tu che sei l'anima mia, enorme duetto d'amore meraviglioso, arriva Renato per avvertire Riccardo che si avvicinano i congiurati, terzetto. Poi Riccardo scappa, ma arrivano due congiurati e il coro quindi diventa quartetto con coro. Tutto l'atto è costruito con questa cumulazione progressiva. Questa è una strategia che a Verdi nel corso della carriera interessa sempre di più. Tant'è che se voi prendete l'indice dell'Otello del Falstaff, l'indice dell'Otello dice primo atto, secondo atto, terzo atto, quarto atto. Non ci sono più arie, non ci sono più duetti. Naturalmente è opera italiana, quindi ci sono dei momenti lirici in cui si coagula l'azione, dei momenti contemplativi, statici, in cui proprio la melodia esplode e ci rivela le dinamiche interne dei personaggi, ma non c'è più la forma chiusa, non c'è più l'idea della cristallizzazione nella solita forma, per l'appunto. A Verdi interessa sempre di più costruire enormi arcate di tensione. Nell'Otello, per esempio. Magari ti chiedo qualcosa. Conoscete, molti di voi conoscono sicuramente il modo in cui comincia Otello. Comincia con la grande tempesta, che è quella che in realtà apre il secondo atto di Shakespeare, ma il primo atto shakespeariano viene tagliato da Boito e da Verdi. Comincia direttamente a Cipro con la tempesta, con questo famoso accordo dissonante. Questa esplosione improvvisa. Ora, in questa scena della tempesta, Verdi scrive una cosa molto interessante. Inserisce uno strumento. Questo strumento è l'unica volta in tutte le opere di Verdi che viene usato con funzione coloristica. Di solito viene usato nelle scene religiose, mistiche, l'organo. L'organo in tutta questa scena suona queste note. Tecnicamente noi musicisti lo chiamiamo un cluster, un grappolo di note. Sentite che è impossibile addirittura distinguere quali sono queste note. E questo cluster, questo rumore, viene mantenuto per tutta la durata della tempesta. Notate bene, queste sono in assoluto le note più gravi che l'orchestra dell'Otello può suonare. Quindi Verdi comincia l'Otello con il registro più basso disponibile in assoluto e con i suoni più dissonanti, più materici, che naturalmente riflettono la perturbazione atmosferica. Chi di voi conosce l'Otello sa che nel primo atto succedono una serie di cose, tra l'altro tutte concatenate fra loro, ma l'atto finisce con il meraviglioso, grandissimo duetto d'amore fra Otello e Desdemona e alla fine del duetto, la didascalia dice il cielo si è completamente rasserenato, si vedono le stelle, infatti guardano le Pleiadi e Desdemona dice vieni, Venere splende. Scusate, Otello dice vieni, Venere splende, guardano le stelle. Ora, alla fine di quest'atto, la musica diventa, molti di voi hanno sicuramente presente, no? È la grande melodia del bacio. Mi sentite se parlo così? Evitare questo. Thank you. grande melodia del bacio che tornerà nell'ultimo atto, quando Otello uccide Desdemona. E a questo punto comincia questa... Finalmente loro guardano verso l'alto e ci accorgiamo che ci sono le stelle. La tempesta si è completamente dissipata. Quindi partiamo dalla perturbazione e finiamo in questa scena, il primo atto, in questa scena di pace cosmica. Questa nota acuta che lui ha raggiunto continuamente, no? Quindi l'atto comincia e finisce con i violini acutissimi che suonano questa nota, questo la bemolle, d'accordo? Ora, tutto l'atto quindi è costruito come un percorso di salita, di passaggio per aspera ad astra, diciamo, no? E questa è in effetti la strategia drammaturgica dell'Otello, sia di Shakespeare quanto di Verdi. L'Otello è una degenerazione progressiva di un personaggio nobile, personaggio che nel primo atto della tragedia di Shakespeare ci appare come un personaggio nobilissimo, che sprezza le accuse, che non ha interesse verso la discriminazione razziale, questa storia d'amore intensissima costruita con questa nobile donna che lo ama davvero, no? E poi il personaggio degenera progressivamente attraverso naturalmente le trame di Iago. L'idea di Verdi è che, come diceva Aristotele, più in alto sale l'eroe, più rovinosa sarà la sua caduta. Quindi tutto il primo atto è costruito come una salita che va dalla tempesta e dai suoni gravissimi dell'organo fino alle stelle, fino a questi suoni acutissimi del violino. A questo punto comincia la caduta di Otello. E la cosa che trovo veramente... Otello è un'opera meravigliosa, naturalmente, ma provo a farvi sentire quello che succede nel corso del quarto atto. E l'ascolto qui sarebbe troppo lungo. Sarebbe bello sentire tutta l'Ave Maria, però diventa... Volevo farvi sentire comunque la fine della grande Ave Maria di Desdemona. Eccola qui. Penso che abbiate presente questa musica celeberrima, la preghiera di Desdemona, no? Che tra l'altro non c'è in Shakespeare, quella è un'aggiunta. Maria, piena di grazia, eccetera, e Desdemona finisce cantando nell'ora della morte, nell'ora della nostra morte, ave, ave, amen, e sentite la musica. Thank you. Lei si addormenta. Quest'aria bellissima finisce con queste note acutissime. Avete sentito? Ho continuato a farvela sentire perché il pianoforte non può tenere una nota come fanno i violini, ma sapete che nota è questa? La bemolle. È la stessa identica nota su cui era finito il primo atto. Dopodiché il libretto dice: alla prima nota comparirà Otello sulla soglia di una porta segreta ed entra con la famosa scimitarra. L'Ave Maria finisce in questo modo. A questo punto suonano solo i contrabbassi che cominciano dalla nota più grave disponibile. Che cosa è successo? Nel corso dell'opera, Desdemona è rimasta alla stessa altezza del duetto. E Otello è precipitato al grave ed è tornato ai suoni, la nota più bassa disponibile del contrabbasso. Adesso dovremmo averla, se non sbaglio, l'avevo presa, giusto per sentire questo attacco. Eccola là, sì. Si è trasferita dentro Otello e chiaramente sommerge i suoi pensieri, la sua lucidità, le sue emozioni. C'è nessuna ragione perché è un stupido fazzoletto per cui lui uccide Desdemona, eppure uccide Desdemona, naturalmente. Questo è per dirvi come a questo punto della sua carriera, già in Aida, a questo punto della sua carriera, Verdi riesca a costruire attraverso mezzi puramente musicali, tecnici, un'arcata drammatica che prende un'intera opera, attraversa quattro atti, attraverso, in questo caso, attraverso elementi di orchestrazione, l'uso del registro, la ricorrenza di specifiche note. E non vi ho parlato, non vi sto parlando, il discorso sarebbe naturalmente una cosa che affronto a fondo nel libro, dell'uso di temi ricorrenti. Il tema che abbiamo sentito quando Aida cambia. Dice, oddio, che cosa sto facendo? Il tema del clarinetto, dolcissimo. Quel tema Verdi lo usa nel preludio dell'Aida, al primo ingresso di Aida nel primo atto, durante il terzetto, durante l'aria di Aida del primo atto, sempre. All'inizio del secondo atto, quando lei entra in scena e Amneris in qualche modo la prende in giro dicendogli fu la sorte dell'armi e tu funesta. All'inizio del terzo atto, quando lei entra in scena, viene usato quasi come un leitmotiv wagneriano, l'idea di un tema conduttore che segue i personaggi quando entrano in scena. E ci sono altri temi nell'Aida che vengono usati allo stesso modo. Infatti, in questi anni Verdi venne più volte accusato di essere diventato wagnerista. Naturalmente si infuriò a morte, ci sono delle lettere furibonde, qui diceva, sono diventato un wagnerista dopo 35 anni di carriera, bel risultato, no? E vi dicevo anche che il suo rapporto con la cultura mitteleuropea era molto duro. Nella lettera che vi citavo prima sulla breccia di Porta Pia, in realtà lui dice: i tedeschi hanno sconfitto i francesi, ma non dobbiamo rallegrarci di questo, perché i francesi ci hanno dato la civiltà, i tedeschi sono, lì, sono sprezzanti, senza cuore, razza forte, non di cuore, di testa e non, cioè, veramente un giudizio, vedeva questa penetrazione della cultura mitteleuropea che in qualche modo prendeva piede, nascevano le società del quartetto, no? A discapito dell'opera. Verdi, alla fine della vita, è proprio un nazionalista acceso, in qualche modo. Comunque, fra gli elementi della drammaturgia, sicuramente a un certo punto, direi più o meno dal Ballo in Maschera, lui comincia a confrontarsi con le idee wagneriane. Ci sono opere nel Don Carlos, nella Aida in modo particolare, nel Falstaff, in cui un tema riappare tante volte, sempre per seguire un personaggio, per seguire un, o eventualmente un elemento della trama. Nel Ballo in Maschera sono i congiurati, il tema dei congiurati che dal preludio li segue per tutta l'opera. Nell'Aida c'è il tema di Aida, due temi di Amneris, il tema dei sacerdoti che appare nel preludio e riappare tutte le volte che i sacerdoti si presentano in scena. Quindi c'è sicuramente questa idea di un confronto con quello che stava succedendo in Europa, che dicevo, Verdi era attentissimo, ma l'aspetto forse più commovente è il modo in cui Verdi riesce a fondere queste nuove istanze, questa nuova complessità musicale, tematica, orchestrale, a fonderlo con la grande tradizione dell'opera italiana, quindi la prevalenza della melodia. L'idea dell'esplorazione dei sentimenti attraverso la melodia, l'idea che che la musica venga prima delle parole, e quindi in qualche modo il dramma in alcuni istanti si coaguli letteralmente in istanti lirici dove non succede nulla, quartetto del Rigoletto, non succede nulla, aria di Violetta, non succede nulla. Il personaggio è solo in scena e pensa, e la musica ci fa sentire i suoi pensieri e le sue emozioni. In questo senso l'opera è il contrario del teatro di parola. Il teatro di parola è basato sull'azione. L'opera è basata sulla reazione, invece, al contrario. Nell'opera settecentesca l'azione è nel recitativo. Recitativo, semplicissimo. Le cose succedono e poi improvvisamente tutto si ferma e il personaggio ci mostra la sua reazione a ciò che è successo nel recitativo. Come vedete, Verdi questo principio non lo tradisce assolutamente, solo che lo rende moderno, lo rende contemporaneo, lo pone a confronto con, è un'operazione grandiosa, a confronto con la musica europea, a confronto con ciò che lo circondava, la sua grande tradizione a confronto con la tradizione che in Italia veniva sempre guardata con sospetto, quella beethoveniana. Ci sono citazioni di Schubert nei Vespri siciliani. Berlioz è continuamente citato, basta sentire già in Hernani la scena della cripta di Aquisgrana, terzo atto di Hernani, le sonorità sono berlioziane chiaramente. Alla fine della vita Verdi è convinto che in qualche modo ci sia una tradizione italiana da salvare, da salvaguardare. È un'ipotesi di un musicologo americano, James Bukowski, che dice che la morte di Desdemona è la morte della tradizione dell'opera italiana, come in qualche modo sarà la morte di Liu alla fine della Turandot nel 24. Sempre il problema dei compositori italiani era come, e curiosamente Verdi negli anni 80 dice: è morta la melodia, nessuno fa più melodia. Puccini nel 22, scrivendo Turandot, dice: nessuno fa più melodia. Puccini aveva ragione, Verdi no, evidentemente non aveva ragione, ma l'idea che in qualche modo ci fosse una crisi avanzante nel melodramma, purtroppo invece l'aveva colta a fondo. Non trovo che sia un processo positivo. Io quando mi trovo a fare lezioni alle scuole, per esempio, sull'opera, vedo che i ragazzi si entusiasmano follemente quando si rendono conto di quali sono i meccanismi, quando si rendono conto che per l'appunto la musica è in grado di esprimere cose che le parole non possono esprimere. Essenzialmente un'aria d'opera continua a parlare delle stesse cose di cui parlano le canzoni di oggi. Non c'è differenza. La differenza forse è che la forma è più complessa. Cantabile cabaletta nella prima parte dell'Ottocento o le sfumature di 4-5 stati d'animo cangianti nelle grandi arie o nei grandi duetti verdiani degli anni 60, 70, come Aida. Pensiamo all'incredibile duetto fra Ford e Falstaff nel secondo atto del Falstaff. però essenzialmente la musica risponde sempre alla stessa esigenza. L'idea che alcune cose le parole non sono in grado di dirle. Se la domanda è perché devo far cantare i miei personaggi invece di farli recitare. Le grandi opere, i grandi compositori d'opera hanno sempre saputo come rispondere a questa domanda. E Verdi, fidatevi, non ho bisogno di dirvelo, ma ci credo profondamente, Verdi è uno dei più grandi, uno che ha risposto nella maniera più varia, più costante e allo stesso tempo anche più in perpetua trasformazione a questa domanda e a questo centrale problema estetico. Grazie mille. Grazie.
Molto bravo.